studenti nello stesso periodo, quindi per me è un ricordo anche della mia giovinezza, del periodo bellissimo che penso anche Luigi, possiamo dirlo, abbiamo trascorso a Perugia, nell'Università di Perugia, con professori veramente straordinari. Io molte volte penso che gran parte della vita del mio spirito la debbo agli incontri che ho fatto proprio in quella università. E ringrazio Dio di questa fortuna, di questo dono, di questa grazia grande. Professori come il professor Rigopello, il filosofo morale, e il professor Cornelio Fabbro. Abbiamo avuto grandi maestri. E questo è un ricordo che mi lega a Luigi con un'amicizia, una stima profonde. Io penso che per svolgere questo tema che ci siamo dati quest'anno in occasione del ventesimo anniversario della nascita della Fondazione dei Laici dell'Amore Misericordioso, non ci poteva essere una persona migliore del professor Alici, perché riflettendo sul titolo Laici Misericordiosi, Umili, Responsabili per una Chiesa in uscita, veramente mi è venuto prima un flash e dico: ma il professor Alici incarna tutto questo a meraviglia. E di questo lo ringraziamo per l'impegno, per la testimonianza che dà anche a livello, soprattutto a livello culturale, nelle nostre università. Sapete tutti quanto c'è bisogno di voci autorevoli e di persone che aiutino i giovani a intravedere perlomeno nella loro vita questa luce grande che è la nostra fede. Questo noi abbiamo ricevuto e penso che il professor Alici, ne sono certa, ne sono sicura, sta restituendo anche questo debito di riconoscenza con i nostri grandi maestri. Il professor Alici ha un curriculum che io non ve voglio tenere tutta la mattina e non voglio sottrarre tempo a lui. C'è un orgoglio in più per me perché è di Grottazzolina, che è una cittadina molto bella del Fermano, quindi siamo anche vicini, diciamo, conterranei della stessa provincia. Si è laureato all'Università di Perugia, ha insegnato filosofia morale all'Università di Perugia, filosofia teoretica alla LUMSA di Roma e attualmente è professore ordinario di filosofia morale presso l'Università di Macerata, dove coordina anche il dottorato di ricerca in filosofia. Dal 2001, io vi dico alcune cose molto sommarie perché ho fatto la sintesi, dal 2001 ha ricoperto il ruolo di direttore di Dialoghi, dimmi se sbaglio, che è un'importante autorevole rivista trimestrale di approfondimento culturale. Dal 2005 al 2008 è stato presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana. È membro di una serie di organismi infinita, io adesso non vorrei ridurre, ma fa parte del Consiglio Scientifico dell'Istituto per lo Studio dei Problemi Sociali e Politici Vittorio Pascerè di Roma, del Comitato Scientifico della Collana di Filosofia Morale, Vita e Pensiero, del Comitato di Direzione di Medicina e Morale, vedete proprio veramente a tutto campo la sua attività di studioso, rivista internazionale di bioetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia Gemelli di Roma, fa parte del Comitato di Direzione della rivista Dialoghi che dicevamo, del Consiglio Scientifico del Centro di Etica Generale Applicata di Pavia, del Comitato Scientifico della rivista Ermeneutica di Urbino, dirige la sezione di filosofia della collana Saggi della scuola editrice Brescia, una grande casa editrice cattolica, e della collana Percorsi di Etica della Aracne editrice di Roma. Queste sono alcune delle cose che il professor Alici fa nella sua vita di studioso e di docente universitario. Io lo ringrazio veramente con tanto affetto, tanta gratitudine per averci donato il suo tempo prezioso, per essere qui con noi, perché la sua presenza ci onora e soprattutto secondo me ci incoraggia. perché è la testimonianza di come si può essere laici in modo pieno, con questo grande, grande riferimento non solo culturale, filosofico, ma anche di fede nel cuore, e di spargere tanto bene dove ce n'è tanto bisogno, tra i nostri giovani e tra tutte le persone di buona volontà che vogliono approfondire un po' le tematiche della nostra fede, che poi è la nostra vita, è la stella polare della nostra vita. Grazie professor Alici, grazie Luigino.
Sì, sono io che devo ringraziarvi, da Federico, Antonella, Emanuela, che è andata un po' sopra le righe, però nel segno dell'amicizia si può capire, però voi siete persone, diciamo, critiche, fate un po' di tara a quello che lei ha detto. E sono contento di condividere un po' di tempo con voi, anche se a prima vista la cosa non vi è immediatamente evidente, però in questi incontri c'è uno scambio in cui io ricevo da voi, dalla vostra attenzione, dalla vostra amicizia, forse spererei anche dalla vostra preghiera, più di quello che riesco a dare. C'è un circolo di gratitudine reciproca che nel mistero dello spirito ci accomuna più di quanto le conoscenze personali autorizzano. Io ho provato a suggerire un percorso in cinque punti con tre diciamo flash finali. Vi verrà consegnato poi una traccia di questo che può esservi utile, spero, per il lavoro di gruppo. Il percorso più o meno è questo. Primo punto: dobbiamo riconoscere, identificare, denunciare la miseria, perché non possiamo fare un discorso sulla misericordia se non facciamo i conti seriamente, in maniera realistica e responsabile, con la miseria. Il secondo punto: la misericordia è oltre la miseria, e quando riflettiamo su questo scopriamo il Dio che non ti aspetti. Il terzo punto riguarda la svolta di Papa Francesco, il quale da un lato ci ricorda che la misericordia è il volto spesso dimenticato di Dio, da un altro punto di vista, da un punto di vista pastorale, ci ricorda che il tempo della misericordia è adesso. Il quarto punto riguarda noi, cioè la nostra poca fede in un tempo di penombra, perché forse la penombra caratterizza bene il nostro tempo. E la penombra, come era nella nebbia tra Foligno e Colle Valenza che c'era stamattina, potrebbe essere l'anticamera dell'alba o anche della notte, dipende da noi. Il quinto punto, l'ultimo: i laici cristiani dovrebbero essere profeti di speranza e non profeti di sventura. Ecco, questi sono un po' i passaggi. Il primo punto, dicevo, ci deve far fare i conti con il grande, orrendo buco nero della miseria che pesa su questo nostro tempo, a livello delle miserie, delle violenze fisiche. Dobbiamo mettere al primo punto la guerra. C'è un'organizzazione non governativa che si chiama Crisis Group, che ha fatto un elenco delle 10 guerre da monitorare nel 2016. Si comincia con Siria e Iraq, si finisce con la Colombia. Sapete che la Colombia è riuscita faticosamente a raggiungere un negoziato di pace, è stato fatto un referendum ed è stato bocciato. La guerra in Siria ha provocato 11 milioni di profughi e 250.000 morti. Immaginate di mettere in fila i cadaveri l'uno dietro l'altro. Troverete una stragrande maggioranza di bambini. L'oscenità di Aleppo, che nel disinteresse generale ci arriva attraverso degli indolori finestre di aggiornamento nei telegiornali, è al di là di ogni immaginazione. Le guerre, ma anche l'immigrazione. Da fonti del Ministero dell'Interno del 31 marzo di quest'anno, i migranti totali presenti in Italia sono oltre 111.000. Chi i centri di accoglienza, i centri Caritas che sono sul campo dicono sempre che queste cifre sono largamente sottostimate, quindi inesatte per difetto. Centinaia di migliaia di persone parcheggiate nei centri di assistenza e in larga misura condannate all'ozio forzato dalla mattina alla sera. Vi leggo un testo. Non si può fare un quiz perché la cosa è veramente drammatica, però si potrebbe anche fare un quiz. I ricchi sappiano almeno che i poveri sono alla loro porta e fanno la posta agli avanzi dei loro festini. Questo testo, è veramente doloroso dirlo, è di 50 anni fa. Paolo VI, Populorum Progressio. Il prossimo anno è mezzo secolo, che è un anniversario di mezzo secolo di Populorum Progressio. I ricchi sappiano che i poveri sono alla loro porta e fanno la posta agli avanzi dei loro festini. Si sta verificando una colonizzazione al rovescio. Dopo i disastri delle colonizzazioni che i paesi occidentali, anche spesso utilizzando il cristianesimo, hanno fatto in Africa, adesso si stanno invertendo le parti. Nessuno sa quando questo fenomeno finirà. Da fonti nigrizia, che non è la meno informata, ci sarebbero almeno 2 milioni di ragazzi africani pronti a venire in Europa. E chi conosce un minimo di storia, forse questo bisognerebbe ricordarlo a qualche nostro politico, chi conosce un minimo di storia sa che questi fenomeni non sono stati mai fermati da misure di polizia, mai, storicamente mai. Hanno fatto saltare gli equilibri politici, hanno fatto cadere l'impero romano, e non è un'emergenza, è il problema dei prossimi 50 anni. Paolo VI aveva lanciato un grido 50 anni fa, abbiamo pensato tutti che scherzasse e adesso cominciamo a pagare il conto. Non c'è però solo la miseria fisica, fatta di guerre, di violenze, di migrazioni. Ci sono miserie di carattere antropologico che riguarda l'alterazione dei rapporti umani, il fatto che i rapporti umani sempre più facilmente si ammalano. Noi immaginiamo la malattia come un fenomeno patologico che investe il nostro corpo. Ci sono malattie, epidemie, malattie croniche che riguardano i rapporti tra le persone, riguardano i rapporti con gli altri. La violenza nei rapporti con gli altri, tra fratello e sorella, tra persone che vivono un rapporto affettivo, tra genitori e figli. Ci sono miserie nei rapporti che disegnano la convivenza. Dicevo con Manuela che questa settimana ho organizzato organizzato un convegno nella mia università sui conflitti di valore nello spazio pubblico, e la prima relazione l'ha fatta un filosofo del diritto di Pavia, il quale ha detto, è molto attento alle questioni di bioetica, che ad oggi si possono individuare 7 forme diverse di convivenza, oltre quella familiare. Ci sono delle crisi nei rapporti educativi, non sappiamo più che cosa significa educare. La crisi della natalità, di cui tra un momento dirò qualcosa, è un fenomeno dei paesi ricchi, non è un fenomeno dei paesi poveri. Quindi probabilmente nasce da qualcosa di più profondo. Chi studia questi fenomeni dice spesso nasce dalla inadeguatezza educativa dei genitori, soprattutto dalla crisi del padre, dalla crisi della figura paterna. Crisi nei rapporti umani significa anche crisi di fertilità nelle famiglie, cala la natalità, il paese invecchia. È una notizia del 18 luglio di quest'anno che per la prima volta dopo 90 anni l'Italia è in saldo negativo, cioè il conto che si fa sommando le morti e le nascite. I decessi hanno superato le nascite e il saldo negativo in un anno è di 130.000 unità. Ci sono stati 130.000 morti che non sono stati compensati nella demografia, bisogna essere un po' crudi, da 130.000 bambini. Nel 2015 i nati sono stati 16% in meno rispetto al 2008. In Europa il paese, e l'Italia è il paese all'ultimo posto per il tasso di natalità più basso. Quindi ci sono delle fragilità che diventano vere e proprie miserie, cioè la miseria è una infelicità che nasce da uno stato di deficit, di allontanamento da forme che storicamente si erano consolidate e che noi, con un'espressione sintetica, chiamiamo le forme della vita buona. La miseria si dice di forme di vita cattiva nella quale le persone stanno male. Quindi forme di miseria nella relazione con gli altri, forme di miseria nei rapporti che noi abbiamo con la natura. Il tasso di inquinamento che è vicino al collasso della biosfera è altissimo. Probabilmente un alterato rapporto che noi abbiamo con la natura può chiamare in causa tutto il grande capitolo delle manipolazioni genetiche, dell'utero in affitto. A volte noi siamo contro gli OGM perché la natura va protetta, e poi non esitiamo ad attivare tutta una dinamica che finanzia le multinazionali delle banche e degli embrioni. Abbiamo anche dei rapporti molto fragili, fonte di miseria, quindi di infelicità, con noi stessi. Non abbiamo più un buon rapporto con noi stessi. La domanda di cambiamento di sesso, che è sempre più alta. Il grande dibattito sull'autodeterminazione. Due settimane fa ero ad un convegno medico e prima di me ha parlato una pediatra di Torino che ha difeso a spada tratta la legge belga sull'eutanasia dei minori, sostenendo che la legge belga sull'eutanasia dei minori, una legge del 2014, è una legge avanzatissima perché per la prima volta il processo di interruzione della vita viene attivato da una semplice richiesta del minore. Poi ci sono ovviamente dei passaggi legati ad alcune consulenze psicologiche, ma è il minore che fa richiesta, perché il principio è che l'autonomia decisionale prescinde completamente dall'età. Forse non abbiamo un buon rapporto con noi stessi se pensiamo che il dolore e la fragilità siano un'eccezione che rende la nostra vita disumana, e invece non accettiamo che la fragilità sia parte della nostra vita. Si potrebbe fare un altro discorso sulla miseria, cioè sull'impoverimento progressivo nei rapporti, abbiamo detto, con gli altri, con la natura, con noi stessi, quindi con il mio corpo, ma anche nei rapporti con Dio. L'annuario pontificio che periodicamente dà le cifre, sono cifre statistiche, quindi vanno assunte secondo le logiche statistiche, ci dice che, contrariamente a quello che si crede, il numero dei cattolici battezzati cresce a un ritmo superiore alla nascita della popolazione. Tra il 2005 e il 2013 la popolazione mondiale è cresciuta del 10%, i cattolici sono cresciuti del 14%. Poi però, se andiamo a vedere dove sono cresciuti in Africa del 34%, sono cresciuti nelle Americhe del 10,5%, poi bisognerebbe andare a vedere, sono quasi tutte dell'America del Sud, sono cresciuti in Asia del 17%. Sono fermi in Europa. Il cristianesimo sta scappando dall'Europa, sta andando verso il sud del mondo. Questo è un fenomeno, diciamo, non da poco. Non possiamo chiudere gli occhi dinanzi alle miserie, gli dobbiamo dare un nome. Ci sono miserie che nascono dalla fatalità, come il terremoto ad Amatrice. Ci sono miserie che nascono dall'incuria degli uomini, come le case che crollano al terremoto e avrebbero dovuto stare in piedi. Quella non è una fatalità. Ci sono miserie che nascono dal traffico delle armi e non dal fatto che i popoli del Medio Oriente siano litigiosi, ma del fatto che forse l'Occidente ci ha portato la guerra dicendo all'ONU che c'erano armi di distruzione di massa, e non era vero. C'era il petrolio, non le armi di distruzione di massa, è una cosa un po' diversa. Dobbiamo chiamare per nome la miseria, la dobbiamo denunciare, dobbiamo alzare la voce, sbattere i pugni sul tavolo, altrimenti i nostri discorsi sulla misericordia non sono credibili. Sono una cosa devozionale, indolore, buonista. Questo è il primo punto. Il secondo punto rovescia completamente la prospettiva. E lo potremmo riassumere in una frase strepitosa, mezza riga, di Paolo alla lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 20, dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Questo significa che dal punto di vista del Padre misericordioso, la miseria non riesce mai a toccare un fondo dove la misericordia non sia presente. E alla fine tutta la storia del mondo si riassume in queste due parole. C'è un discorso di Sant'Agostino, veramente ci sono due luoghi in cui Sant'Agostino fa questa affermazione, è un'affermazione che poi ripete Enzo Bianchi nel libro L'amore scandaloso di Dio di quest'anno, e che poi troviamo nel pensiero alla morte di Paolo VI, che forse è uno dei testi più belli di Paolo VI. La frase è questa. Quando nell'episodio dell'adultera Gesù Gesù dice le parole che dice, alla fine gli altri se ne vanno e restano loro due da soli, faccia a faccia, Gesù e l'adultera. E Agostino commenta così: alla fine rimasero in due, la miseria e la misericordia, che è una chiave di interpretazione della storia. Alla fine, se andiamo al fondo, tutto si gioca tra queste due parole, la miseria e la misericordia. E Papa Francesco mette al centro di tutto il suo magistero, molto osteggiato, molto osteggiato, proprio questo, forse osteggiato come l'insistenza di Maria Speranza sulla miseria fu molto osteggiata. E cioè l'idea, basterebbe citare Misericordiae Vultus, che è la bolla di edizione dell'anno santo, dove ci sono delle cose molto belle, che è un testo che dovremmo mai finire di meditare. E Francesco ci ricorda che il fiume, il grande fiume della misericordia, sgorga dal cuore della Trinità. E Gesù Cristo ci rivela l'infinita misericordia del Padre. La misericordia è il nome esagerato dell'amore di Dio, che davanti alla miseria non si spaventa come ci spaventiamo noi. Noi ci impauriamo, ci barricchiamo in casa, diciamo che in questo mondo vorremmo tenere la gente che ci fa paura fuori dalla porta. Noi scappiamo dinanzi alla miseria. Facciamo passi indietro, l'amore vero e infinito fa un passo avanti. Il passo avanti dell'amore rispetto alla miseria si chiama misericordia. In questa sede è superfluo ricordare dei testi della madre, ma certamente il testo che sta nelle esortazioni al numero 805 è uno di quelli che colpiscono di più. Io l'ho visto una volta, sembra che il Signore perda la testa quando in questi momenti arriva a Lui qualcuna di queste anime, che è il linguaggio mistico. Ci sono delle pagine veramente di una intensità mistica fortissime. Oggi, Gesù mio, mi sento così fortemente ferita da essere obbligata a dirti di diminuire un po' questo fuoco, perché il mio debole cuore non riesce a sopportare la violenza di questo amore. Perché l'amore cristiano è l'unica virtù nella quale si può peccare solo per difetto, mai per eccesso. Perché l'eccesso della misericordia, che qui nel linguaggio mistico viene chiamato violenza, è qualcosa che ci avvicina al volto di Dio. In questo senso la misericordia è l'esagerazione infinita dell'amore. Ma proprio per questo il pericolo più grande dei credenti è di non stupirci davanti alla misericordia, di considerarla una cosa ovvia, una cosa normale, di tradurla in una pillola assistenzialistica con cui cerchiamo di indorare i conflitti del mondo. Scrive Casper nel suo libro sulla misericordia: non possiamo parlare superficialmente né del Dio giusto né del Dio misericordioso, come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Ecco il Dio che non ti aspetti. Misericordia Vultus, c'è proprio questa affermazione: dobbiamo lasciarci sorprendere. Ci siamo troppo abituati alla misericordia. Dio, aveva detto Papa Francesco nella prima intervista a Padre Spadaro su Civiltà Cattolica, Dio è sempre una sorpresa. La misericordia è in questo senso la sorpresa del Dio che non ti aspetti. Terzo punto, la svolta di Francesco. Se noi mettiamo insieme Evangelii Gaudium, esortazione post-sinodale, Laudato Si, enciclica sulla cura della, causa, della casa comune, Amoris Laetitia, esortazione dopo i due sinodi sulla famiglia, che cosa, se facciamo una lettura, diciamo, non frammentaria, che cosa emerge? Beh, direi che prima di tutto questi testi non hanno il carattere di testi dottrinali che trasmettono al popolo cristiano dei contenuti. Questo certamente c'è, ma sembrerebbe non essere l'obiettivo fondamentale. L'obiettivo fondamentale è di stimolare il popolo cristiano ad attivare delle dinamiche per mettersi in cammino verso queste prospettive. Quindi se noi leggiamo questi testi, li ripetiamo un po' nelle omelie, li facciamo circolare sui giornali diocesani, in questo modo abbiamo fatto la volontà del Papa, stiamo tradendo profondamente il suo magistero. Al centro di Evangelii Gaudium sta un'idea semplicissima, che è la misericordia che trasforma la miseria in gioia, la gioia del Vangelo. È la misericordia che trasforma la miseria in gioia. Se non c'è questo, abbiamo i cristiani con le facce da funerale, venerdì senza Pasqua, tutte le espressioni con le quali Francesco cerca di stimolare, cerca di dare degli elementi per attivare dei modi nuovi di testimoniare il Vangelo. Non ci sta facendo una lezione, ci sta indicando una strada. Ma se noi rimaniamo fermi a ripetere la lezione, facciamo esattamente il contrario di quello che lui autorevolmente in questo momento ci sta chiedendo. Laudato Si, c'è il tema della cura della casa comune, che vive in una situazione di miseria a livello ambientale e a livello sociale. E l'idea di questa enciclica è che dobbiamo mettere insieme la giustizia ambientale e la giustizia sociale dinanzi alle miserie che ci affliggono. Ma con Amoris Laetitia arriviamo ad un'affermazione ancora più importante. Certamente questo è un testo molto lungo, che è il risultato di due sinodi, però io mi limito, l'ho riportato anche nello schema che vi verrà dato, a citarvi un passo di Amoris Laetitia, il numero 308. Perché quando leggiamo soprattutto i testi del Magistero, ci sono alcune affermazioni nei confronti delle quali non ci possiamo permettere il lusso di essere distratti. Perché ci sono delle affermazioni nelle quali Francesco è come se improvvisamente si alzasse in piedi e pronunciasse una affermazione che ha molto più importanza delle altre. Il testo è questo: comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida, che non dia luogo ad alcuna confusione, ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità. Leggendo questa frase ci dobbiamo emozionare e dobbiamo capire che qui il Papa sta parlando ex cathedra. Io comprendo, avete ragione, voi volete i principi chiari, però io credo sinceramente, qui sta parlando veramente in nomine Domini, che Gesù vuole in questo momento una Chiesa attenta al bene che lo Spirito spange in mezzo alla fragilità. Qui ci sono due affermazioni importanti. La prima, Guardate che la fragilità, che qui è sinonimo di miseria, la fragilità non è l'inferno, non è un luogo di perdizione. La fragilità è il luogo dove lo spirito abita e sparge il bene. Seconda tesi, se voi scappate da questo, perché vi piace ripetere alcuni slogan e questo vi mette la coscienza a posto, voi voltate le spalle allo spirito e alla volontà che Gesù Cristo in questo momento a me, che sono il suo successore sulla terra, sta dicendo di ricordare. Quarto punto, la nostra poca fede in tempo di penombra. Ma perché rispetto a questo messaggio, noi ci siamo sempre lamentati, diciamo la verità adesso qui, insomma, che spesso la Chiesa è in ritardo sulla storia, che c'è poca attenzione, poi arriva un Papa che si mette a correre e noi stiamo fermi. Come siamo stati fermi sostanzialmente in questo giubileo. Perché? Io ho provato, quindi lo dico veramente con grande umiltà, ho provato a individuare tre pregiudizi che oggi ci frenano. Il primo, il cristianesimo è un bellissimo parco archeologico, un luogo nobilissimo, affascinante, dove si va ogni tanto, si può visitare nei weekend, però non si può vivere. Se anche questa cosa qui noi non la diciamo esplicitamente, però è il messaggio che è passato ai nostri figli. Cristianesimo è l'arte, le chiese, un po' di regole morali, però non può essere la vita. È un parco archeologico. Certamente c'è un aspetto di verità in questa affermazione, cioè la fede non è soltanto una cosa invisibile, si deve incarnare, deve dar vita a delle istituzioni, deve non solo costruire delle chiese, ma deve far nascere delle comunità religiose, deve moltiplicare le forme di partecipazione, questo sì, ma che rapporto hanno queste cose che nascono con la vita? Secondo pregiudizio, il cristianesimo è un vademecum, dove troviamo tutte le risposte alle domande fondamentali di carattere morale della vita. Questo spiega il grande disorientamento dopo la pubblicazione di Amoris Laetitia, anche nel clero, anche in molti vescovi, perché ci si aspettava un vademecum dove se c'è il problema X, a pagina 51 c'è la risposta. E una volta Francesco ha detto, credo nell'intervista a padre Spadaro, il cristiano non deve essere un doganiere della fede. Cioè se tu vuoi entrare, qui c'è la stazione di servizio, c'è una gabella da pagare. Anche qui, certamente il cristianesimo porta con sé una serie di norme di comportamento. Riassumiamole nei comandamenti, no? Ma anche i biblisti ci dicono, attenzione, i comandamenti non sono l'origine della alleanza. Prima è venuta l'alleanza di Dio con il suo popolo, è dentro l'alleanza che poi sono nati i comandamenti. Se non c'è l'alleanza, i comandamenti vengono visti inutilmente come una serie di pesi. Certamente se tu incontri la persona della tua vita con la quale ti sposi, poi saprai che ci sono delle regole del codice civile, che ci sono delle regole dell'etica matrimoniale. Ma queste regole non ti servono se tu non incontri quella persona, non te ne innamori perdutamente e non decidi di vivere con lei. Questo deve venire prima. E non pensiamo di fare evangelizzazione con la tavola dei comandamenti in mano senza far incontrare la gente con il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Senza questo incontro i comandamenti fanno scappare le persone, poi ci devono essere. Un terzo pregiudizio è quello che scambia la fede, come si potrebbe dire, con una riserva di emozioni buone. Ogni tanto si va in un santuario, si va in un gruppo e si torna a casa con il pieno di emozioni buone che poi io consumo nei tempi lunghi della inerzia quotidiana. Questa è una, anche questa è una verità cristiana a metà, perché certamente se il messaggio cristiano, se l'incontro con lui non mi tocca, non mi entusiasma, non mi galvanizza, non scatta nessuna scintilla, e questo è vero. Però se a questo non segue una ordinarietà della vita che si lascia plasmare da questo incontro, il cristianesimo diventa una specie di antidepressivo da prendere in maniera intermittente quando sta un po' giù. Ultimo punto. I laici cristiani sono profeti di sventura o profeti di speranza? Perché oggi a volte, se anche noi intimamente non lo siamo, siamo interpretati così? Secondo me qui ci sono due nodi fondamentali. Il primo, che abbiamo incominciato in maniera più o meno consapevole a credere che il tempo in cui viviamo sia sfortunato per il Vangelo. Ci sono dei tempi in cui era più facile annunciare il Vangelo, forse questi tempi non sono esistiti, però ci fa comodo pensarlo. Ma adesso è un momento in cui sono tempi inadatti all'annuncio del Vangelo, forse bisogna aspettare. Come dicono a Napoli, a da passare nottata. Poi le cose andranno meglio. Che è un'affermazione molto grave perché mette in discussione la nostra fede, cioè il fatto che Dio, Gesù Cristo, sia il Signore della storia. Perché sotto sotto pensiamo che questa storia qui lui non ci sia più. Perché è una storia in cui non ci si raccapezza più niente. Gli omosessuali pretendono di essere come si scelgono nella banca degli embrioni i bambini, poi due omosessuali magari di estrema sinistra vanno a finanziare una multinazionale per poterlo adottare, per carità, è un disastro. Qui, in questo tempo, Gesù Cristo è scappato. Questa è una convinzione che può essere più o meno esplicita, ma mette in discussione il nostro essere veri cristiani. Un altro aspetto legato a questo l'ho trovato in un bellissimo libro del cardinale Martini, non era ancora cardinale, era ancora biblista, in un corso di esercizi che fece alla Cittadella di Assisi e poi il libro pubblicato dalla Cittadella, un librettino su Mosè, bellissimo, in cui si fa un po' un confronto tra Mosè e Gesù Cristo. E ho trovato questa affermazione che da un certo punto di vista tutti sappiamo, ma ci sono alcuni momenti in cui diciamo ci si risveglia l'attenzione. Dove Mosè ha incontrato la rivelazione di Dio? Nel luogo peggiore che si possa immaginare. Cito: un deserto maledetto, luogo di sciacalli, di desolazione, di aridità, dove ognuno di noi, come Mosè, si sente abbandonato, miserabile, fallito. Ebbene, anche il deserto può essere una terra santa, in cui Dio si rivela e ci chiede di toglierci le scarpe, per presentarci davanti a Lui in punta di piedi, in silenzio, non imponendo a Dio il proprio passo, ma lasciandosi assorbire, integrare dal passo di Dio. Il deserto è il luogo della rivelazione di Dio, non esistono luoghi maledetti. Il vero cristiano diventa un profeta di sventura se non supera questi due pregiudizi, che viviamo in un tempo sbagliato e che nel deserto lui non si rivela. Lui si rivela in chiesa, dove ci sono i canti, dove tutto funziona bene, nessuno ci contraddice, andiamo tutti d'accordo. Fuori dalla chiesa no, lui lì non si rivela. Chi è il vero cristiano? Provo a fare questo esempio. Ammettiamo che un bravissimo professore di fisica inizia a insegnare fisica in un liceo, è bravissimo, aveva rinunciato anche, forse, non so, alla carriera universitaria. Nei primi anni è molto impegnato, gli studenti lo seguono con grande entusiasmo, ne fanno un idolo. Poi progressivamente questo professore si adagia, comincia a ripetere sempre le stesse formule. Certo, la fisica la conosce benissimo, però la distanza dai suoi ragazzi aumenta. Comincia a pensare, ma chi me lo fa fare a insegnare a questi ragazzacci perduti, sbandati, che non gliene frega niente della fisica, che vivono una vita disordinata? Ma chi me lo fa fare a perdere tempo per loro? E la distanza aumenta anno dopo anno, anno dopo anno. È un professore bravissimo, la fisica la sa, ma possiamo dire, però nel suo cuore non ha più nessun rapporto con quei ragazzi, forse sotto sotto li disprezza. Possiamo dire che sia un bravo professore. Ma lui sa le cose. Trasportato nel nostro caso, conosce la morale cattolica molto bene, predica benissimo, però non entra in rapporto con nessuno. È un bravo professore, è un bravo cristiano. Il cristiano è colui che legge la storia come un vero profeta, cioè come un profeta di speranza, perché riesce a portare in superficie il messaggio fondamentale che dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia. Perché il vero profeta è colui che coglie il senso nascosto che sta prendendo la storia. Il profeta vero è colui che coglie il germe di bene che è sepolto nelle macerie. Il profeta denuncia anche le macerie. Però non è solo quello che denuncia, perché altrimenti sarebbe un profeta di sventura. È colui che dice che la miseria non è l'ultima parola, allora sì che è un profeta di speranza. E ci sono alcuni momenti storici nei quali noi avvertiamo il bisogno di queste voci. Il senso nascosto che sta prendendo la storia. I tre spunti finali. Incontrare la vita. Ho trovato in Evangelii Gaudium, il numero 36, una cosa quasi identica a quella che vi ho citato dal libro di Martini su Mosè. Papa Francesco scrive così: dobbiamo toglierci le scarpe dinanzi al terreno sacro dell'altro. Cioè la vita, il vissuto delle persone, anche se è un deserto, è un luogo abitato dallo Spirito. E noi, a noi forse spetta il compito di intravedere questi germi che lo Spirito sparge, ma per far questo dobbiamo ascoltare, dobbiamo incontrare, dobbiamo rispettare il vissuto. Ecco, forse questo è quello che mancava al professore di fisica, speriamo che non manchi a noi. Cioè, alla fine, la fisica era il luogo dottrinale in cui lui si è rintanato nel rifiuto di incontrare la vita dei suoi ragazzi. Incontrare la vita non è un optional facoltativo, questo è lo specifico del laico. Una volta ho letto da qualche parte un'affermazione bellissima: il laico dovrebbe stare nel mondo come il sacerdote sta sull'altare. Cioè in quello stesso atteggiamento di ascolto e di incontro. So bene che questo non ci esonera poi dalla vita sacramentale, però sono le due metà che non possiamo separare. Incontrare la vita. Il secondo spunto è abitare le relazioni. Le relazioni sono un luogo da abitare. In mezzo il cristiano ci sta. In mezzo il cristiano ci sta. Alcuni anni fa la Conferenza Episcopale ha pubblicato una lettera ai laici. L'idea fondamentale, io ricordo che partecipai un po' a quel gruppo di lavoro, l'idea fondamentale era questa: che la vita del laico è una vita che abita le relazioni, soprattutto tre tipi di relazioni: le relazioni con gli altri, le relazioni con la natura, le relazioni con noi stessi. In quanto cristiano, la relazione con Dio non è una quarta relazione, questo è il punto. Dio lo devo incontrare attraverso queste altre relazioni. Questo è il compito del laico, cioè incontrare Dio nella relazione con gli altri, incontrare Dio nella relazione con la natura, incontrare Dio nella relazione con me stesso. Perché se questa ricerca di Dio io la scorporo da queste relazioni, diventa una fuga, diventa una devozione, diventa una stanza tutta per me in cui mi rifugio perché questo mondo qui non lo capisco più. Professore di fisica, oggi me la sono presa come professore di fisica, è andata così. Abitare le relazioni. Ultimo spunto, trasfigurare la ferialità. Trasfigurare, ricorderete, era una delle cinque parole chiave del convegno ecclesiale di Firenze. Trasfigurare non significa snaturare. Non significa snaturare. Significa sublimare. E il luogo del laico è la ferialità, cioè la vita quotidiana, ordinaria, dove le piccole cose diventano importantissime, perché lui è lì, è anche nelle piccole cose. La vita feriale è normale e benedetta, ed è benedetta proprio nella sua normalità. E voi parlate di laici misericordiosi, umili e responsabili, certo, questo è il nostro identikit, noi dobbiamo abitare la vita feriale, dobbiamo trasfigurare le piccole cose, non dobbiamo scappare dinanzi alla miseria, perché se scappiamo dinanzi alla miseria, scappiamo dinanzi alla misericordia che è lì e aspetta qualcuno, forse anche noi, chissà, per essere aiutata a venire in superficie. E se noi scappiamo, in quel caso ci perdiamo qualcosa di grande. Ci perdiamo l'incontro con il Dio che non ti aspetti. Grazie.
Beh, direi insomma che dobbiamo ringraziare il professor Alici.